Ciao, sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei santi. In questo episodio vi parlo di Sant'Agostina Pietrantoni. Il testo è in collaborazione con le amiche del blog Martha Mary and Me. Agostina nasce nel 1864, seconda di 11 figli, è battezzata con il nome di Livia. La fede le viene trasmessa in famiglia, dove tutti badano a far bene e si prega spesso, come racconta un testimone. Cresce aiutando nel lavoro i genitori, due umili agricoltori, fino a quando decide di entrare tra le suore della carità di Santa Giovanna Antida Tuaré, con un comandamento alla base della regola: tu amerai. Svolge la sua opera di carità all'ospedale Santo Spirito di Roma. Suor Agostina è giovane, ha un carattere forte e amorevole e instancabile, oltre che molto bella. In ospedale, un paio d'anni dopo il suo arrivo, diventa direttore Achille Ballori, un massone. Appena assume la guida dello storico ospedale, fa espellere i 37 sacerdoti che curavano l'assistenza spirituale. Rimuove i crocifissi e le immagini sacre. Vieta alle suore di pregare in pubblico e parlare di Dio agli ammalati. Col tempo, Suor Agostina riesce a nascondere in uno sgabuzzino un'immagine della Beata Vergine, a cui ogni giorno offre dei fiori e scrive bigliettini. «Madonna Santissima», si legge in uno di questi, «consolate, calmate, convertite voi quell'infelice a cui io non posso parlare». Alla stoffa della Suora della Carità, la vocazione a dare la sua vita per l'altro. Ma non per l'altro quello che ci piace, l'altro buono, l'altro che ci ringrazia e ci ripaga delle nostre opere. No, lei li ama tutti, anche e soprattutto quelli che la odiano. Agostina svolge il suo compito con amore verso l'ammalato perché sa e crede che non c'è modo più grande e bello di testimoniare Cristo di quello di vederlo in ogni persona che si ha di fronte, anche se quella persona ti odia, ti sputa in faccia, ti insulta, ti caccia. Lei accetta tutto, ma non perché sia debole o sottomessa al suo abito religioso, ma perché pensa a Gesù, che ha dovuto soffrire dolori e umiliazioni e vuole prenderne parte, vuole viverle sulla sua pelle. Ma perché, diremmo noi, perché desiderare questo? Perché l'amore non funziona a dosi, non ci sono misurini, non ci sono quantità massimi. Se ami, dai tutto quello che ti viene chiesto, anche la vita. E a volte questo dare la vita non è così in senso figurato, non è solo un modo romantico di dire, nel quale in fondo non ci crediamo davvero. Ebbene, Agostina, assieme alle altre suore, subiva spesso offese e insulti, ma la sua generosità verso gli infermi non viene mai meno. Sempre dolcissima, si presta a fare non solo quello che era suo dovere, ma anche di più e molto volentieri. Pronta, umile e serena, ricorda un dottore. Dopo essere guarita da una malattia infettiva contratta in ospedale, è assegnata ad assistere i malati di tubercolosi, ai quali, con discrezione, continua a donare gesti di carità, malgrado tutto ciò che deve sopportare, come quando viene bastonata da un infermo a cui ha sequestrato un coltello. Alle consorelle che si preoccupano per lei dice che non dobbiamo trascurare il nostro dovere di carità per sfuggire il pericolo, dovesse pure costarci la vita. Dobbiamo aspettarci tutto. Gesù fu trattato così. Agostina rifiuta di abbandonare la cura dei malati di tubercolosi anche quando rimane contagiata a sua volta. E Suor Agostina cura un malato molto violento che non fa altro che infastidirla e provocarla, ma lei non si scompone, non si lamenta e continua a curare lui e la mamma di lui che era cieca. Probabilmente fu proprio questa sua pace, questo velo di santità che suscitarono nell'uomo l'odio estremo che lo porta ad accoltellarla. Suor Agostina se n'è andata così, a soli 30 anni, mentre svolge il suo lavoro in modo eroico, semplicemente stando lì, accanto agli ultimi, agli ammalati gravi, a chi sputava sulla sua fede e ai quali rispondeva con l'amore che tutto sopporta e che si fa carne viva, che non è uno slogan, ma è servizio. Al suo funerale c'era una folla immensa e, come scrive un giornalista dell'epoca, Non era la solita lunga fila di soldati allineati, la folla dell'ufficialità dai colori rari e smaglianti. Era la Roma del popolo, era la gentile, caritatevole, santa Roma che dava l'ultimo saluto a colei che, sacrificando palpiti, pensieri, vita, si era data angelicamente alla carità, al sollievo dei miseri. Agostina è stata proclamata santa da Giovanni Paolo II nel 1999 e lui nella sua omelia dice così di lei. Suor Agostina comprese che l'amore per Gesù domanda il generoso servizio verso i fratelli. È infatti nel loro volto, specialmente in quello dei più bisognosi, che brilla il volto di Cristo. Dio solo fu la bussola che orientò tutte le sue scelte di vita. Sant'Agostina oggi protegge gli infermieri e noi la preghiamo perché stia accanto a tutti gli operatori sanitari in questo periodo così difficile e le chiediamo non di liberarci dal dolore, ma di aiutarci a vedere oltre il dolore, perché dietro alla malattia c'è una persona che ha bisogno del nostro amore e della nostra presenza. Buona settimana! Ciao, sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei santi. In questo episodio vi parlo di San José Gabriel del Rosario Brochero, soprannominato Cura Brochero. José nasce a Santa Rosa de Rio Primero, vicino a Córdoba, in Argentina, il 16 marzo 1840. È il quarto di 10 figli. Entra in seminario a Córdoba a soli 16 anni e il 4 novembre 1866 viene ordinato prete. Da giovane sacerdote è impegnato su tre fronti: collaboratore pastorale presso la Cattedrale di Córdoba, prefetto agli studi del Seminario Maggiore, avendo ottenuto il titolo di maestro in filosofia, servitore instancabile durante l'epidemia di colera che colpì la città di Córdoba nel 1867. Ecco, durante questa epidemia il cura Brochero cosa fa? Si mette a totale disposizione dei malati e dei moribondi, sorprendendo tutti per la sua generosità. Il cura Brochero, come viene chiamato, è un uomo di fede, povero e generoso, e invece che fuggire dall'epidemia, va di casa in casa, consolando e assistendo nelle loro necessità materiali e spirituali gli ammalati. Consola le famiglie, dà sepoltura cristiana alle vittime dell'epidemia. E proprio a partire da questo fatto che la gente iniziò a scoprire che in mezzo ad essa c'era un uomo di Dio. Il 18 novembre 1869 è destinato alla parrocchia di San Alberto di Via del Transito e arriva da Córdoba, dopo tre giorni di viaggio, in sella alla sua mula. La parrocchia ha 10.000 persone, sparse su 436.000 chilometri quadrati, ed è popolata da contadini e briganti, e dove le comunicazioni erano difficilissime per la mancanza di strade e le barriere delle Sierras Grandes. Lui si dedica anima e corpo all'evangelizzazione della popolazione, alla cura degli infermi e anche all'organizzazione civile. Trascorre il suo tempo tra i più umili contadini delle colline attorno a Córdoba, vestito come un gaucho, con un poncho sulle spalle che copriva la sua talare, stretta in vita da una cintura di cuoio. In testa portava un cappello dalle ampie falde, in mano il libro di preghiere e il messale, tenuti insieme con un nastro rosso per non perderli durante i viaggi. Vestiva così per immedesimarsi con la sua gente. Usava un linguaggio semplice e diretto, molto colloquiale, con lo scopo di farsi comprendere da gente analfabeta che parlava solo il dialetto. La gente lo chiamava cura gaucho perché da buon argentino sapeva cavalcare, domando muli e cavalli come sa fare un buon mandriano. È un prete factotum nel paese. Infatti il quotidiano di Córdoba dice così: manca un falegname? Lui è falegname. Manca un peon? Lui è peon. Arrotola la tonica ovunque sia, prende la pala o la zappa e apre una via pubblica in 15 giorni, aiutato dai fedeli. Manca tutto? Lui è tutto. E lo fa con il sorriso sulle labbra e la soddisfazione nell'anima, per la maggior gloria di Dio e a beneficio degli uomini. Confessava per lunghe ore, convinto che il sacerdote che non prova molta pena per i peccatori è mezzo sacerdote. Portava il Vangelo ai contadini dell'entroterra, in terre sperdute e dure da viverci. Viveva in povertà, amando ed aiutando i poveri della zona. Brocero incentra la sua azione pastorale sulla preghiera, sull'Eucaristia, sull'amore all'Immacolata e sugli esercizi spirituali. Infatti il cura Brocero era profondamente convinto che gli esercizi spirituali fossero un cammino efficace per la sua conversione e quella dei suoi parrocchiani. Diceva: «Sono bagni dell'anima, scuola di virtù e morte dei vizi», e invitava tutti ad andare fino a Cordoba per partecipare agli esercizi spirituali. Dice così: «Io chiedevo in giro chi era la persona più condannata, più ubriacona e ladrona della zona. Le scrivevo allora un bigliettino dicendole che desideravo trascorrere 2 giorni nella sua casa, celebrare messa, predicare e confessare, e che quindi avvisasse i suoi amici. In questo modo sapevo che quella gente veniva ad ascoltarmi, perché se fossi andato da una buona famiglia, quei furbacchioni non si sarebbero avvicinati. E là dicevo solo che volevo fare il loro bene a mie spese e che volevo insegnar loro il modo di salvarsi. E qui tiravo fuori Gesù invitandoli agli esercizi spirituali. Alla passione del metodo ignaziano, fin da quando nell'Università di San Carlos di Cordoba comprese che gli esercizi spirituali rappresentano una via e un metodo particolarmente prezioso per cercare e trovare Dio in noi e attorno a noi e in ogni cosa, per conoscere la sua volontà e metterla in pratica, mettendo ordine nella propria vita. Però Cordoba è lontana ed è di difficile accesso. E cosa fa il cura Brocero? Costruisce una casa per esercizi a Villa del Transito. È inaugurata nel 1877, con la collaborazione dei suoi parrocchiani che cuocevano mattoni e piastrelle, trasportavano la pietra calcare necessaria e i tronchi di alberi. Il cura Brocero sa aiutare le persone a rientrare in sé, a prendere coscienza della propria situazione e iniziare un cammino di vera conversione. Diceva: «Non siamo cristiani per un'idea o una decisione etica, ma per incontrarci con Gesù». E ai suoi sacerdoti, che lo aiutavano, raccomanda per iscritto che quanto più i fedeli sono peccatori o rudi o incivili, tanto più li dovete trattare con dolcezza e amabilità nel confessionale, dal pulpito e nella relazione personale. Ecco, il segreto della santità di Brocero non consiste tanto in fatti straordinari, ma nell'aver vissuto con intensità i 2 amori di un pastore vero, Dio e l'uomo. Con le buone conoscenze di ingegneria che aveva, costruisce strade e ponti, scuole, cimitero e uffici postali e riesce perfino ad ottenere dal governo l'approvazione di una linea ferroviaria di quasi 300 chilometri. Visitando i lebbrosi della zona, contrae la malattia che sopporta durante i suoi ultimi anni, la lebbra, e si può ben dire che fu martire della carità. Lascia poi la parrocchia, ritirandosi nella casa della sorella, che si prende cura di lui. Ogni giorno celebra la messa in onore della Madonna, la mia Immacolata, come la chiamava lui, perché, essendo cieco, era l'unica che conosceva a memoria. Muore a Villa Transito il 26 gennaio 1914 e viene proclamato santo a Roma nel 2016 da Papa Francesco, che dice queste parole: «Cari fratelli e sorelle, San José Gabriel Brocero, spinto dall'amore di Cristo, si dedicò interamente al suo gregge per portare tutti nel regno di Dio con immensa misericordia e zelo per le anime. Stava con la gente e cercava di portare tanti agli esercizi spirituali. Andava per chilometri e chilometri, cavalcando le montagne con la sua mula, che si chiamava Faccia Brutta, perché non era bella. Andava anche con la pioggia. Era coraggioso. Alla fine questo santo era cieco e lebbroso, ma pieno di gioia, la gioia del buon pastore, la gioia del pastore misericordioso. Preghiamo Gesù, per intercessione del curato Brocero, affinché si moltiplichino i sacerdoti che, imitandolo, mettano la loro vita al servizio dell'evangelizzazione, in ginocchio davanti al crocifisso, come testimonianza ovunque dell'amore e della misericordia di Dio. Buona settimana!